Avete portato le vostre lenti di ingrandimento? Non avete mai visto tipo Sherlock Holmes? Conoscete Sherlock Holmes, no? Che andava in giro con la lente di ingrandimento per vedere indizi di chi ha ucciso il morto. Giriamo in Apocalisse 17. Come la donna in capitolo 12 che abbiamo visto e rappresenta Israele e la rimanenza di quelle che seguono fedelmente Dio, in capitolo 17 abbiamo un'altra donna figurativa. E anche di questa donna ci sono tanti indizi, molto di più della donna in capitolo 12. E da questi indizi noi possiamo comprendere di chi Giovanni sta parlando. Noi dobbiamo ricordare che questo libro è stato scritto 2000 anni fa, durante l'impero romano. Però i tempi che Giovanni descrive sono i tempi alla fine di ogni cosa, quando Cristo tornerà per giudicare il mondo. Prima rapire la Chiesa, poi la grande tribolazione, poi lui tornerà fisicamente, che vedremo fra due domeniche in capitolo 19. Quindi vediamo in capitolo 17. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe viene e mi disse: vieni e io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che sieda sopra molte acque. Quindi il primo indizio è che questa donna è una meretrice, una prostituta. Non è letteralmente una donna che commette prostituzione, perché sappiamo dal versetto 18 che è una grande città. Questa meretrice di Babilonia parla di una città, secondo il versetto 18. Quindi la sua fornicazione è una fornicazione spirituale, e questo troviamo attraverso tutto il Vecchio Testamento. Quando Israele abbandonava Dio, l'unico vero Dio, e adorava idoli, Dio come chiamava Israele? Non sapete, è scritto, ci sono dozzine di versetti. Cosa dice Dio a Israele? Voi siete una prostituta, avete commesso abominazioni su ogni collina. Non avete mai letto questi passi nel Vecchio Testamento? Dio chiama Israele una prostituta perché avevano commesso fornicazione spirituale, avevano adorato altri dei. Quindi questa è una città, questa meretrice, che commette adulterio, commette idolatria. Dichiara come Israele, dichiara all'esterno, dichiara apertamente di adorare l'unico vero Dio, però in realtà è una prostituta, adora idoli. Il secondo indizio, vediamo alla fine di versetto 1, che siedi sopra molte acque. Quindi questo è il secondo indizio. Se guardiamo in versetto 15, l'angelo spiega a Giovanni cosa sono queste acque. Poi mi disse: le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudine, nazioni e lingue. Quindi il primo indizio è una meretrice, è un sistema religioso che dichiara di adorare Dio, ma in realtà commette adulterio, commette idolatria, scusate. Quindi un sistema religioso che siede su molte acque, su nazioni, lingue, popoli. Quindi è un'organizzazione mondiale. È un'organizzazione che esiste in tutte le nazioni. In versetto 2, con le quali hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Quindi anche qui chiaramente in versetto 2 questa fornicazione è una figura, no? Perché come può, abbiamo visto nel versetto 18 che Babilonia è una città, come può un re commettere fornicazione con una città? Fisicamente non è possibile, no? Con una singola donna. Quindi anche qui c'è un indizio che questa organizzazione mondiale religiosa è uno che commette fornicazione in un certo senso. La fornicazione cosa è, letteralmente? È avere sesso fuori dal matrimonio. Non è adulterio, adulterio è quando uno è sposato. La fornicazione è quando uno non è sposato e ha rapporti con un'altra persona. Questa è la fornicazione. Quindi è un darsi in modo impuro a un'altra persona. E diventare uno, no? Paolo scrivendo ai Corinzi dice che se voi andate dalle prostitute, come poi un tempio di Dio diventare uno con il tempio dei idoli? Quindi questa fornicazione dei re è un mischiarsi insieme che non si dovrebbe fare. Perché la politica è una cosa del mondo, di questa terra, e la religione deve essere una cosa spirituale, celeste, una cosa fra l'uomo e Dio, una cosa molto al di sopra degli affari di questo mondo. Però questa meretrice di Babilonia, lei si compromette con i politici, con i re di questo mondo. Quindi è un'organizzazione mondiale, religiosa, che è tutto aum aum con tutti i politici del mondo. In versetto 3, quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlato, piena di nomi di bestemmie. Allora notate questi ultimi due indizi riguardo alla bestia. Che aveva 7 teste e 10 corna. Quindi il terzo indizio, questo sistema religioso mondiale che commette, che fa fornicazione con i re della terra, si siede sopra la bestia. La bestia chi è? L'anticristo. La bestia è l'anticristo. Il dragone è Satana. C'è la trinità diabolica, il dragone Satana, la bestia, l'anticristo, il figlio di Satana, e poi il falso profeta, che è una controfigura dello Spirito Santo, no? Una figura opposta dello Spirito Santo, che dà testimonianza, no? Conferma l'anticristo, la bestia. La bestia è l'anticristo. Lei cavalca l'anticristo, quindi in un certo senso quando uno cavalca una bestia un po' controlla, c'ha i redini. Quindi nei ultimi tempi questa meretrice di Babilonia che siede su tutte le acque farà un'alleanza con la bestia, con l'anticristo. Allora, come ho detto, alla fine di versetto 3 questa bestia 7 teste e 10 corna. Quindi, per comprendere un po' la sede di potere di questa mediatrice, dobbiamo prima sapere dove risiede la bestia. Quindi girate un attimo nel libro di Daniele. Non c'è tempo questa mattina di vedere tutte le cose che Daniele ha da dire riguardo l'anticristo, gli ultimi tempi. Potete ascoltare i studi che abbiamo già fatto in questo libro se volete approfondire l'argomento. Allora, in Daniele capitolo 2, chi ha letto mai i libri di Daniele sa che in capitolo 2 il re Nebucodonosor ha questa visione di questa grande statua, no? Che c'ha la testa, il petto, i fianchi e le gambe e i piedi, E noi sappiamo, non c'è tempo questa mattina di andare tutte le cose, ma ascoltate la casetta in Daniele e potete conoscere tutte perché è così. Noi vogliamo concentrare sugli ultimi parti di questa statua, che sono le gambe di ferro e poi i piedi di ferro e di argilla. Perché nell'interpretazione che Dio dà a Daniele di questa statua, lui dice sono quattro regni. Noi sappiamo che sono Babilonia, Persia, Grecia e poi l'impero romano. Questa è una cosa stabilita della storia, anche i non credenti riconoscono che è così, che questa visione di Daniele rappresenta questi quattro imperi. E l'ultimo impero è l'impero romano. In capitolo 2, leggiamo dal versetto 40, il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa pezzi e stritola ogni cosa, come il ferro che frantuma. Quel regno farà pezzi e frantumerà tutte queste nazioni. Per chi non lo sa, l'impero romano era proprio questo soprattitolo, l'impero di ferro. Anticamente era conosciuto così. E anche i romani avevano preso le arti di forgiare il ferro dai svedesi, dai nord Europa. E quindi noi siamo stati a Elba, dove i romani scavavano proprio per fare il ferro. Ci sono grandi miniere lì di ferro dove loro facevano le spade, tutte le loro attrezzature di guerra. E l'impero romano, no? Cosa ha detto Cesare? Ho visto, com'è in latino? Vidi, vinci, sono venuto, ho visto e ho conquistato. In italiano. E l'impero romano veramente ha fatto pezzi tutti. Loro conquistavano, facevano schiavi di quelle nazioni, davano cittadinanza romana a chi voleva collaborare con loro, quindi erano molto intelligenti nel muoversi e perciò hanno conquistato tutto il mondo conosciuto di quell'epoca. Come tu hai visto che i piedi e la dita erano in parte di argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso, tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con l'argilla molle. E come la dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Come hai visto il ferro mescolato con la molla argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questo re, quindi i tempi delle dita di argilla e di ferro, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno sarà lasciato un altro popolo, ma frantumerà e annetterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Allora, qual è il regno che esisterà in eterno? Regno di Cristo, il regno di Dio. E lui disse che nei tempi di questo re, Gesù quando è venuto? Quando è venuto Gesù? In tempi di chi? Tempi dei Romani. Quindi nella visione di Daniele ci sono queste gambe di ferro che rappresentano l'impero romano antico. E Gesù è venuto e ha cominciato il suo regno. Il pieno adempimento di questo sarà quando Cristo tornerà e stabilirà veramente il regno eterno nel millennio. Un regno veramente eterno. Noi facciamo già spiritualmente parte di questo regno. Non siamo italiani, americani, colombiani, africani, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo figli di Dio. Amen. Ricordiamo questo. Noi siamo prima di tutto figli di Dio. e facciamo parte del suo regno. Quindi ai tempi dei Romani il regno di Dio sarà stabilito, distruggerà tutti gli altri regni. Negli ultimi tempi risorgerà questo impero romano, ma non sarà come il primo impero romano, che era tutto ferro, quindi una potenza strettamente politica, militare, perché Roma antica era una potenza militare, politica, non era tanto coinvolto in un sistema religioso, anche se c'era il culto di Cesare, eccetera. Ma qui Daniele dichiara che negli ultimi tempi questo regno dei Romani risorgerà, ma risorgerà non come gambe di ferro, risorgerà come 10 dita. Allora, cosa abbiamo letto? Che la donna cavalcava la bestia che aveva 7 teste e 10 corna. Se vediamo un po' più avanti in Daniele capitolo 7, Daniele ha un'altra visione. Questi sono, e lui vede tutte queste bestie, il leone, il leopardo, l'orso, che poi sono le stesse bestie che vediamo all'inizio di Apocalisse. E anche qui queste 4 bestie rappresentano questi 4 regni, quindi la visione in un certo senso, la sua interpretazione è uguale al capitolo 2, è solo che viene raffigurato in un altro modo. Invece di una statua ci sono queste 4 bestie che poi vediamo di nuovo in Apocalisse, l'abbiamo già visto, se non c'eri prendi quella cassetta. Ma comunque in capitolo 7 di Daniele, dal versetto 19, Daniele sta parlando all'angelo: allora desiderai sapere la verità intorno alla 4ª bestia, che era diverso da tutte le altre, straordinariamente terribile, con denti di ferro e artigli di bronzo, che divorava, stritolava e calpestava con il resto dei piedi. Vedi come è uguale a quello in capitolo 2. E intorno alle 10 corna che avevo sulla testa, e intorno all'altro corno che spuntava e davanti al quale erano cadute 3 corna. Cioè quel corno che avevo occhi e una bocca che proferiva grandi cose e apparve maggiore delle altre corna. Io guardavo e quel stesso corno faceva guerra ai santi e li vinceva. Lo so che magari alcuni dice: wow, non ho capito niente, no? È un po' complicato, ma se uno ha pazienza e diligenza puoi comprendere cosa sta dicendo la parola di Dio. Questi 10 corna che vediamo in Apocalisse, l'anticristo, no, la bestia è 10 corna, che poi vedremo quando torneremo in Apocalisse 17, rappresentano 10 re, 10 nazioni. Qui in Daniele scopriamo che ci saranno 10 nazioni, quindi le 10 dita, un insieme di 10 paesi, tutti che sorgono dal vecchio impero romano. Ricordate, legame di ferro era l'impero romano, le 10 dita sono 10 nazioni che sorgeranno negli ultimi tempi, che tutti provengono dal vecchio impero romano, quindi dall'Europa. Europa e Nord Africa, può essere solo lì, perché il 4º impero era questo. E qui abbiamo letto che c'è una corna che spunta e disfa, no, spodesta 3 corna. Quindi l'anticristo entrerà in questo raggruppamento di 10 nazioni negli ultimi tempi, e lui prenderà il potere su 3 di quelle nazioni. Lui in un certo senso sarà il re di quei 3 nazioni. Leggiamo più avanti: finché giunse l'antico dei giorni, fu reso giustizia ai santi dell'Altissimo, e viene il tempo in cui i santi possederettero il regno. quindi il millennio. Qui Daniele sta profetizzando gli ultimi tempi. Ed egli mi parlò così: la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che sarà diverso di tutti gli altri regni, divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, quindi il regno dell'impero romano. Dopo di loro ne sorgerà un altro che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re, quindi quello che ho appena detto. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo e con intento di sterminarli, e penserà di mutare i tempi, la legge, i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Quindi, qui Daniele sta profetizzando Apocalisse capitolo 12, dove è scritto che l'Anticristo farà guerra contro Israele. Qui i santi in Daniele parla di Israele, non della Chiesa. Quindi la visione di Daniele di questi 10 corna e dei ultimi tempi, dall'impero romano sorgerà 10 nazioni e in mezzo a queste 10 nazioni sorgerà l'Anticristo che prenderà potere su 3 nazioni. Ok? Alcuni mesi fa c'è stata una grande celebrazione qui in Italia, sono venuti dignitari di tutta Europa, da tutto il mondo veramente, e hanno celebrato il 50° anniversario di un avvenimento molto storico. Qualcuno si ricorda di che cos'era? Hanno celebrato il 50° anniversario della formazione della Comunità Europea. Perché nel 57 il trattativo di Roma, 10 nazioni fondatori, è risorto l'impero romano. Anche l'euro, una moneta unica. Quindi, il terzo indizio, torniamo in Apocalisse 17. Questa donna meretrice, questo sistema religioso mondiale, cavalca la bestia, quindi cavalca Europa. Lei ha potere, lei siede su tutte le nazioni, ma il siede del suo potere è qui. Quindi pensate un po', quale sistema religioso attraverso tutta la storia, nei questi 2000 anni, ha commesso fornicazioni con il re, è sempre stato in lega con il potere politico qui in Europa? Lascio a voi la risposta. Allora, il quarto indizio, versetto 4, la donna era vestita di porpora e di scarlatto. Era tutto adorno di oro, di pietre preziose, di perle. Allora, anche in questi giorni abbiamo visto un grande sistema religioso che hanno eletto un nuovo capo. E c'era un gruppo di uomini, coloro che eleggono questo grande capo, e loro hanno un nome e sono chiamati i Scarlatti. Giusto o sbaglio? C'è questo gruppo, loro sono rappresentanti di questo sistema religioso che è su tutto il mondo, e il loro titolo è Scarlatti. Quindi anche qui c'è un indizio, il colore. Dio dice anche il colore. Ricordiamo che questo è stato scritto 2000 anni fa. I scarlatti, i porporati. E poi non solo questo. Lei era adorna di oro, di pietre preziose e di perle. Quindi è un'organizzazione mondiale che commette fornicazione con il re, estremamente ricco, che i suoi capi vanno in giro col corone di oro, pieno di gemme preziose, di perle. Magari poi sul capo la mente dice la nazione: aiutate i poveri. Una chiesa non dovrebbe avere tutta questa ricchezza. Una chiesa dovrebbe dare per il Vangelo, per i poveri, per alleviare la sofferenza della gente nel mondo. Siete d'accordo? Io spero che noi non avremo mai un miliardo in banca, in questa chiesa. Io spero che avremo seminato un miliardo. Amen. Magari dice, oh, pastore, perché? Dio non potrebbe fare anche qui in mezzo a noi? Non sarebbe bello che questa chiesa avesse centinaia di missionari, stazione, e una casa per aiutare il recupero di tossicodipendente e aiutare gente che ha disagio? Non sarebbe una cosa bella? Gesù e gli apostoli erano uomini poveri, semplici. Gesù addirittura non aveva neanche 2 denari per pagare le tasse. Purtroppo Gesù e gli apostoli non avevano le cassette di Benny Hinn, no? I 4 segreti alla prosperità. No? Abbiamo questi falsi dottori in questi giorni che dicono, se tu segui i miei segreti, tu avrai prosperità, no? Questa è anche una babbolonia. Quindi questa organizzazione è straricca, magari ha anche delle banche. Alcuni anni fa l'ex capo di questo sistema religioso lamentava, basta la guerra, lui diceva. Eppure la sua chiesa, le banche della sua chiesa avevano milioni e milioni investito nella ditta Barretta che fabbricava armi di guerra. Questi sono fatti. Magari qualcuno si offende, ma non mi interessa. Meglio che ti offende e ti salvi e vai in paradiso. Il denaro di quella chiesa fabbricava armi per ammazzare la gente. Allora lei aveva anche in mano una coppa di oro piena di abominazione e dell'immondizia delle sue fornicazioni. Quindi una coppa di oro le avevo in mano. L'oro nella parola di Dio è un simbolo della purezza, della maestà, della divinità di Dio. Quindi questa organizzazione mondiale all'esterno apparentemente ha un'apparenza di santità, di purezza, no? Di religiosità. Però Giovanni dice che dentro la sua coppa è piena di abominazione e di immondizia delle sue fornicazioni. Potrei stare qui un'altra ora a dire tutte queste abominazioni delle sue fornicazioni, ma voglio solo dire due. Girati un attimo in Esodo capitolo 20. In Esodo 20 abbiamo i 10 comandamenti. Li conosciamo tutti in memoria, giusto? Leggiamo dal versetto 3. Non avrai altri dei davanti a me, non ti farai scultura alcuna, quindi niente sculture, né immagine alcuna, quindi niente immagine, delle cose che sono lassù nel cielo, quindi angeli, immagini di Dio, immagini di uccelli, o qua giù sulla terra, quindi niente immagini di animale, di alberi o di uomini. Noi uomini siamo sulla terra, giusto? O nelle acque sotto la terra, quindi neanche i pesci. In pratica Dio dice, chi vuole veramente essere mio adoratore non deve fare sculture, non deve fare immagini di nessun tipo. Noi non abbiamo immagini di Gesù, perché chi adora Dio secondo Giovanni 4 deve adorarlo in spirito e verità. Quindi una delle abominazioni di questa donna che abbiamo già visto è idolatria. Lei è una coppa d'oro, sembra una vera adorazione di Dio, ma dentro è piena di idolatria. Quindi lei insegna la gente, e io non dico che tutti che fanno parte di questo fanno quello che lei fa. Comprendete bene cosa voglio dire, no? Però lei insegna la gente, questa è la differenza. Questa chiesa non è perfetta. Io non sono perfetto, la mia vita non è perfetta, nessuno di noi siamo perfetti, amen? Però noi insegniamo quello che la parola di Dio dice. A volte non è piacevole per la nostra carnaccia, ma è quello che è. Fino ad ora non abbiamo negato nessun versetto della parola di Dio. Quello che dice è così, e amen. Quindi lei insegna la gente, invece di adorare l'unico vero Dio, di adorare idoli, di inchinarsi davanti statue. Un'altra delle sue abominazioni è in Deuteronomio, capitolo 18. Un po' più avanti da Esodo. Allora, Deuteronomio 18, versetto 9 a 14. Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Quindi Dio sta dicendo al suo popolo, non seguite le vie pagane dei popoli che dimorano nella terra di Canaan. Non si trova in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratica la divinazione, né l'indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né un stregone, né chi evoca i morti. Perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. E a motivo di questa abominazione l'Eterno il tuo Dio sta per schiacciarli via da te. Tu sarai integro davanti all'Eterno il tuo Dio. Quindi non c'è tempo questa mattina di vedere ogni piccola cosa che Dio ha vietato. Voglio vedere solo l'unica cosa al versetto 11. Né, quindi questo Dio dichiara, questo per me è un'abominazione, né chi evoca i morti. Magari noi potremmo pensare che per Dio non è una grande cosa se noi evochiamo un morto, che invochiamo un morto, no? Magari se preghiamo qualche santo, che male fa? No, Dio dice che per me è un'abominazione. È stregoneria. Chi è l'unico che non è morto? Gesù Cristo è l'unico che è risuscitato per l'eternità. Ci sono stati altri risuscitati. Lazzaro si è risuscitato, giusto? Però poi è morto, è rimasto morto. Quindi la Bibbia vieta di evocare qualsiasi morto. Maria è morta? È stata risuscitata? A mio avviso no. Lei, quindi evocare una morta è un'abominazione davanti a Dio. Chi evoca i morti? Quindi questa donna insegna, queste sono le abominazioni che sono dentro la sua coppa. Lei ha la coppa di oro, sembra purezza, sembra spirituale, sembra una cosa che viene dal cielo, ma in realtà sono veleni, sono abominazioni dentro questa coppa. Quando uno evoca Padre Pio, quando evoca un santo, quando evoca anche Maria, fa un'abominazione davanti a Dio. Perché Dio non ha mai detto questa Maria o questo Padre Pio è mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto. Dio ha detto questo solo di Gesù Cristo. Allora il sesto indizio è versetto 5. E sulla sua fronte era scritto un nome, Mistero Babilonia, la grande, la madre dei meretrici e delle abominazioni della terra. Quindi lei ha questo titolo scritto sul suo fronte, Mistero Babilonia la Grande, la madre dei meretrici dell'abominazione della terra. Quindi un mistero è una cosa sconosciuta, una cosa segreta. E quello che Giovanni ci sta dicendo è che questo culto, che sembra un culto a Dio esternamente, è in realtà l'antico culto babilonese. Qualcuno ha mai letto un po' la storia della religione babilonese? Allora, girate un attimo in Genesi capitolo 10, versetto 6. I figli di Cam furono Cush, Mizraim, Put e Canaan. Allora, leggiamo versetto 10. Ah, scusate, leggiamo dal versetto 6 fino a 10. I figli di Cam furono Cush, Mizraim, Put e Canaan. I figli di Cush, eccetera, eccetera, eccetera. Cush generò Nimrod. Quindi tre figli in sé erano figli di Noè. Cush generò Nimrod. Quindi Nimrod era un nipote. Scusatemi, Cam era figlio di Noè, che lui ha avuto Cush, quindi era il nipote di Noè, e Cush in versetto 8 generò Nimrod, quindi era il pronipote di Noè, che cominciò a essere un uomo potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti all'Eterno, perciò si dice come Nimrod, il potente cacciatore davanti all'Eterno. All'inizio del suo regno, quindi all'inizio del regno di Nimrod, fu Babel e poi queste altre città. Quindi il fondatore di Babel, di Babilonia, era Nimrod. Se guardiamo un po' più avanti in capitolo 11 di Genesi, vediamo poi questa città che Nimrod ha fondato, cosa ha fatto. In capitolo 11, voi conoscete la storia del Tore di Babel, penso. E dissero, orsù costruiamoci una città, una torre la cui cima giunga fino al cielo, e facciamo un nome per non essere disperse sulla faccia di tutta la terra. Ma l'Eterno discese per vedere la città, la torre che i figli di uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutta la medesima lingua. Questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre al termine ciò che intendono fare. Ora su scendiamo laggiù, confondiamo la loro lingua affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse da là sulla faccia di tutta la terra e si cercarono di costruire la città. Perciò a questo fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colla confuse la lingua di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Questo è un altro discorso molto lungo, ma posso dirvi che i scienziati, chi studia le lingue, loro non hanno il più pallido idea come le lingue hanno avuto origine. Non hanno il più pallido idea. Loro possono dire italiano, francese, romeno, portoghese, hanno la radice del latino. Però le origini antiche di tutte le varie lingue del mondo, niente. Loro non hanno più pallide idee, anzi non c'è nessun logico per come sono sviluppate tutte le lingue, perché sono talmente diverse. Eppure la Bibbia dice Dio ha dato tutte queste lingue ai uomini. La città di Babilonia, il suo essenza, quella che lui rappresenta, è l'uomo che si innalza se stesso contro Dio. È l'uomo che dice io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno di Gesù Cristo che muore in croce per i miei peccati, io alzerò un torre fino al cielo, io sarò un Dio. Quindi il principio di Satana. Non è scritto nella Bibbia, ma noi sappiamo, e potete anche voi leggere nei libri storici, scritti dagli archeologi, chi ha studiato la storia antica, che Nimrod ha sposato una donna che si chiamava Semiramis. Questo è da libri non cristiani, quindi cioè da quelli che non credono neanche in Dio. Libri storici, cose provate. Fra il loro matrimonio, fra Nimrod e Semiramis, fu nato un bambino e suo nome era Tammuz. Secondo le leggende e la religione babilonese, Semiramis è stato colpito da un raggio di sole e Tammuz fu nato in modo soprannaturale. Poi Tammuz fu ucciso da un toro e secondo le leggende babilonese, Semiramis, sua mamma, ha pianto per 40 giorni nella Pasqua e dopo 40 giorni, secondo le loro leggende, Tammuz risuscitò da questo essere ucciso da questo toro. Perciò abbiamo le 40, la quaresima, no? Quarantesima, come si dice in italiano? I 40 giorni di lutto prima della Pasqua. È una cosa che non ha niente a che fare con la Bibbia, ma è una cosa completamente pagana. Allora, nella religione babilonese, loro adoravano Semiramis e il suo bambino Tammuz. E se tu potete leggere anche voi e vedere, hanno le foto di queste sculture della Babilonia antica, tutte queste sculture in pietra di una donna con un bambino in braccio. E loro, questo loro, era il loro dei. Adoravano questa donna col bambino in braccio. Quindi Giovanni in Apocalisse 17 sta dicendo che questo sistema religioso mondiale che commette fornicazione con le re della terra, che si veste col porpora scarlato, che è ricchissima di oro, di pietre preziose, che le sue radici sono nella religione babilonese. Quindi lei in un certo senso ha prolungato questo culto babilonese, questo adorare questa donna col bambino attraverso i secoli. E anche se uno studia un po' questa chiesa, questo movimento mondiale, anche lì c'è il mistero, no? C'è il mistero dell'Eucaristia. Come ho spiegato prima, per noi il pane e il vino sono solo simboli, non è il vero sangue di Cristo, non è il vero corpo di Cristo. Cristo non muore ogni volta che celebriamo la Santa Cena, non viene sacrificato una volta ancora. Allora, il settimo indizio, di nuovo in Apocalisse 17, versetto 5, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Quindi negli ultimi tempi questo sistema mondiale avrà tanti figli. Lei sarà il capo, però lei organizzerà tante altre cose che sono abominevoli davanti a Dio, tutti insieme, no? Quindi tutti insieme a pregare, tutti insieme nel nome dell'unità, non nel nome di Gesù. Tutte le religioni insieme. Lei è solo la madre di tutti, quindi non pensate che io ce l'ho con una singola organizzazione, perché la Babilonia rappresenta tutte le cose che sono false, che non adorano Cristo in spirito e verità. Tutte le religioni che ingannano la gente. È solo che lei è la mamma. Lei guida tutti gli altri. Anche tante chiese protestanti, potremmo dire, sono già apostate, no? Abbiamo chiese anche qui in Italia che riconoscono il matrimonio fra gli omosessuali, che Dio dice è un'abominazione. Quindi è tutto un insieme. Versetto 6, l'ottavo indizio, e vide la donna ebbre di sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, e quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Perché Giovanni vede questa organizzazione che rappresenta Cristo, eppure uccidi quello che seguono Cristo. Quindi quale organizzazione in 2000 anni di storia ha sempre perseguitato i veri credenti in Cristo? Indovinate voi, la grande inquisizione, milioni di persone uccise alla mano di questa organizzazione milioni di persone torturate, tutta la loro proprietà confiscata, rubato, con la corona di oro, tutto questo oro e pietre preziose sono stati rubati dalla gente, non dati. E per Giovanni è una meraviglia, perché lui dice: ma come può essere che, perché ricordiamo che 2000 anni fa la Chiesa era povera, i credenti si radunavano nei catacombi, no? Come un capannone, si nascondevano nei campi, si facevano il culto sotto di nascosto, perché c'era la persecuzione romana. E quindi lui si meraviglia perché dice: negli ultimi tempi ci sarà un'organizzazione che rappresenta Cristo, eppure uccide quelli che seguono Cristo. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti darò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha 7 teste e 10 corna. Quindi l'angelo dice: adesso Giovanni ti faccio capire chiaramente. La bestia che tu hai visto era e non è più, salirà dall'abisso e andrà in perdizione, e gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meravigliano vedendo la bestia che era e non è, quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le 7 teste sono 7 monti su quali la donna siede. Quindi, in poche parole, l'angelo dice: Giovanni, usa il cervello, ricordiamo 2000 anni fa qual era la grande città. Roma, chiaramente è Roma. Qual è la città che è famosa in tutto il mondo perché è fondata su 7 monti? No, io non mi ricordo. Capitoline, Quirinale, Viminale, magari Sonia conosce perché vive a Roma. Sono 7 colle, sono i 7 colle forse più famosi in tutto il mondo. E l'angelo sta dicendo: Giovanni, capisci? Alcuni hanno detto: sì, Babilonia è New York, Babilonia è questo. Non può essere, perché è una città che esisteva 2000 anni fa. È una città che Giovanni conosceva. E perciò lui si meraviglia, perché lui conosceva i fratelli a Roma, erano perseguitati, la chiesa era povera, era, non avevo niente. E lui dice: com'è possibile che un giorno a Roma ci sarà una chiesa così ricca, così potente, così mischiata con la politica e con le cose del mondo? Perciò lui si meraviglia. Magari che alla croce di Cristo, eppure uccidi quelli che seguono Cristo. Versetto 10: sono ancora 7 re, 5 sono caduti, uno è e l'altro è ancora, non è ancora venuto, e quando verrà dovrà durare poco. E la bestia che era non è più, e anche essi un ottavo re che viene dai 7 e se ne va in perdizione. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo: daranno loro potenza e autorità alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e che loro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. Poi mi disse: le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e la lasceranno nuda. Mangeranno la sua carne e la bruceranno col fuoco. Quindi, verso la fine della grande tribolazione, l'anticristo e questi altri re che hanno fatto una lega con questa meretrice si rivolgeranno contro di lei e la distruggeranno. Che poi in capitolo 8 vediamo la sua distruzione. Dio infatti ha messo nel loro cuore di seguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché siano adempiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. Quindi di nuovo l'ultimo indizio, il decimo indizio, Babilonia è una città, e penso che è abbastanza ovvio dove è questa città. Vogliamo alzarci in piedi? Allora, so che fa caldo, ma faremo un ultimo canto e voglio chiedervi tutti di chiudere gli occhi e vogliamo prendere un momento in preghiera. Magari questa mattina c'è qualcuno qui presente che tu hai invocato i morti, hai commesso cose che sono abominevoli davanti a Dio. Ma questa mattina voglio dirti che la grazia di Dio è qui, che oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui Dio invita tutti i popoli di venire e ricevere la sua grazia, il perdono. E quindi mentre Vincenzo ci guiderà in un canto, se tu vuoi ricevere Cristo nella tua vita, se tu vuoi conoscere Cristo in spirito e verità, ti chiedo di solo alzare la tua mano e noi pregheremo insieme. Allora, mentre facciamo questo canto, amen, amen, Dio vi benedica.